Let's go. Buonasera amiche e amici di Adult Magazine, benvenuti a una nuova puntata di podcast verso dopo il draft. Sapete benissimo che il nostro podcast è l'unico della galassia di The Cutting Edge che cambia nome a seconda della stagione, quindi visto che abbiamo passato il nostro crocevia del draft, d'ora in poi ci chiamiamo podcast dopo il draft, ma la sostanza non cambia e non cambiano nemmeno le persone che ascoltate. Stasera a farmi compagnia, squadra completa, ci sono tutti. Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ciao, un saluto a tutti.
Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao, buonasera a tutti.
Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
Ed Emiliano Guadagnoli, ciao anche a te.
Ciao, ciao a tutti.
Perfetto, dopo la puntata di settimana scorsa in cui abbiamo iniziato ad analizzare quello che è stato il draft delle squadre, oggi siamo alla nuova division che affronteremo, ovvero la NFC West, quindi Seahawks, Rams, Cardinals e 49ers. Un draft per queste squadre che analizzeremo chiaramente come abbiamo fatto la settimana scorsa nel dettaglio, andando un pochino a vedere chi si è mosso bene, chi si è mosso meno bene e quelle che sono un po' le varie implicazioni per le varie depth chart. Io direi di partire subito dai vice campioni in carica dei San Francisco 49ers, di cui abbiamo un fan in Emiliano Guadagnoli che ci può dire come i suoi San Francisco 49ers si sono mossi nel draft virtuale di un paio di settimane fa, pur non avendo moltissime scelte. Prego, Emiliano.
Allora, io personalmente ho apprezzato molto la gestione generale del draft da parte di Lynch e Shanahan, perché comunque avevamo pochissime pick, come giustamente detto tu, perché abbiamo tradato la seconda di quest'anno per Dee Ford e la terza e la quarta per Sanders, che sono stati comunque degli ottimi elementi che ci hanno portato al Super Bowl, purtroppo perso, ahimè, che sono tifoso dei Niners, purtroppo perso nel quarto. Io vorrei subito rispondere alla domanda che ci hanno posto nella chat, ovvero perché i Niners non sono andati quest'anno sulle secondarie, che per molti analisti era comunque un need importante. Secondo me perché la scelta di Shanahan e di Lynch è stata quella di puntare alle need più impellenti di quest'anno, perché comunque avevamo pochissime pick e le perdite di DeForest Buckner, dello stesso Sanders, di Staley, che poi si è ritirato purtroppo durante il draft, ci hanno portato a scegliere giocatori in quelle posizioni. Anche se il prossimo anno avremo tutta la secondaria, sarà tutta da rinnovare, perché l'unico sotto contratto dopo il prossimo anno è Jimmy Ward, che è stato rinnovato quest'anno, e la scelta ovviamente è andata verso, ha senso, perché i Niners sono in win mode e si prospettano al nuovo anno con la voglia di tornare al Super Bowl, ovviamente sperando di tornare al Super Bowl. I need nella secondaria verosimilmente verranno presi in considerazione nella prossima off-season, sperando che il cap si alzi ulteriormente e che si possano trovare dei giocatori buoni sia al draft che in free agency. Mi sono appuntato giusto un paio di nomi che potrebbero essere scelti il prossimo anno: Patrick Surtain secondo da Alabama, Muku Amo da South Carolina, Sean Wade da Ohio State, Josh Hobbs da Alabama e Adebo da Stanford. Poi ovviamente ce ne saranno molti altri, ma lo vedremo il prossimo anno. Iniziamo quindi parlando del draft. I Niners inizialmente avevano la scelta numero 13 scambiata per DeForest Buckner prima dell'inizio dell'off season, cioè subito all'inizio dell'off season. C'è stata subito una trade down molto interessante, perché Tampa è salita per prendere Wirfs e ha ceduto una quarta scelta solamente per salire un posto, quarta scelta che verrà usata successivamente sempre nel primo giro da parte di Lynch e Shanahan. Il giorno prima del draft, John Lynch disse di avere pochissimi giocatori sicuri che avrebbe scelto alla 13, e Killo, almeno secondo le parole di Lynch, era uno di loro. Killo è un defensive tackle, 6'6", 310 pound, quindi molto grande, molto, è molto atletico soprattutto. Dal 2017 è sempre migliorato, e ha una velocità laterale tremenda per un ragazzo comunque molto grande come lui. Deve cercare di non rimanere troppo statico sul blocco e usare la sua altezza a favore e non a sfavore, perché spesso attacca troppo alto e rimane bloccato quando dovrebbe abbassarsi di più e usare tutta la sua forza. È veramente ottimo nella bull rush, riesce a sfruttare bene la sua velocità e forza, ma deve ancora migliorare nelle pass rush moves, perché è molto acerbo da questo punto di vista, ma ha tempo e molto talento. Il suo skill set è eccezionale per la posizione e ha dimostrato di salire con le prestazioni contro squadre forti come Alabama e Georgia. Ha bisogno di imparare counter moves, perché in NFL non muoverà così indietro tutte le guardie come il college. Come one tech, secondo me, contro il centro potrebbe essere fin da subito devastante, soprattutto contro le corse a breve portata e anche in red zone. Personalmente non andrà a prendere il posto di Buckner, perché Buckner nella linea dei Niners l'anno scorso si prendeva tutti i raddoppi, e secondo me Killo non è ancora in grado di farlo, ma farà parte della rotazione e Buckner verrà sostituito non solo da Killo ma da una rotazione di giocatori che sarà appunto Killo, DJ Jones e lo stesso Solomon Thomas, che non ha dimostrato ancora di valere la terza scelta assoluta che è stata spesa su di lui, ma comunque è un giocatore solido e nelle rotazioni fa sempre bene. Inizialmente i Niners possedevano la scelta numero 31 come vice campioni, ma Shanahan e Lynch decidono subito di investire la quarta scelta presa con la trade dalla 13 alla 14 per andare a prendere Brandon Ayuk alla 25 insieme alla quinta scelta, scambiano con Minnesota. Ayuk, stando alle parole di Shanahan, era il primo ricevitore sulla sua board insieme a Lamb, tanto da essere in considerazione addirittura alla numero 14. Ayuk è un 6'0 con una larghezza delle braccia paragonabile a quella di Calvin Johnson, che è un 6'5, quindi ha delle braccia veramente lunghe per un giocatore così non altissimo, perché comunque 6'0 non è basso ma non è nemmeno altissimo. Ad Arizona State è stato utilizzato molto nel suo ultimo anno, dove ha totalizzato 1192 yard con 8 touchdown e una media di 18.3 yard a ricezione. È un po' un one year wonder, perché negli anni precedenti non ha messo molti numeri, probabilmente perché c'era Harry e quindi è stato utilizzato molto meno. È una macchina per le yard dopo la ricezione, va perfettamente a collocarsi nello stile dei ricevitori che vuole Shanahan, ovvero veloci, agili, abili nelle tracce e fortissimi dopo la ricezione, come sono già Deebo Samuel e George Kittle. È molto produttivo con le tracce corte come slant screen, ma anche sui palloni in profondità. Veramente pulito nel correre le tracce, ha corso una 40 yard relativamente non eccezionale, almeno vedendo le sue tape sembra molto più veloce, ha corso una 4,5, non mi ricordo adesso benissimo, ma mi sembra 4,5 sì, perché non ha corso in maniera eccezionale perché era reduce da un infortunio muscolare. Veramente veloce e preciso nel primo passo, ha molto talento, ma dovrà migliorare nelle ricezioni, dove qualche volta commette qualche drop di troppo. E ascoltando le parole di Fisher, che è lo storico allenatore dei ricevitori di Arizona State, Ayuk ha un'etica di lavoro eccelsa e questo l'ha portato a migliorare in maniera esponenziale negli anni, e probabilmente non avrà il talento di top ricevitori che sono andati quest'anno come Ruggs, Lamb e Jeudy, ma è uno scheme fit perfetto per i Niners e per l'attacco di Shanahan. Dopodiché la prossima pick dei Niners sarebbe dovuto essere una al quinto giro, ma dopo parleremo dello scambio per Williams. Per questo, per recuperare la quinta, hanno mandato Breida a Miami, hanno preso la 153. Con la 153 hanno preso Colton McKivitz, che è un tackle di 6'6", 306 pound, da West Virginia. A West Virginia ha giocato ben 3.489 snap, partendo per il primo anno da left tackle e poi tutti gli restanti 3 anni da right tackle. Quindi ha esperienza in entrambe le posizioni. Nella FBS ha totalizzato il 7° rate di pressioni più basso tra i tackle negli ultimi 3 anni. È molto solido, ma avrà bisogno di essere sviluppato, come tutti i tackle del quinto presi così in basso. Ma soprattutto nella forza, che spesso manca contro la Bull Rush, spesso è stato veramente messo in difficoltà al college contro la Bull Rush. Ma i piedi sono sempre in movimento e ovviamente molto esperto, tanto da capire quasi subito quale mossa subirà dal difensore. Come ho già detto, ha esperienza sia da left che da right tackle e può essere utilizzato nello spazio, ed è quindi perfetto un run che è quello che usa Shannon. Quindi c'è sempre questa ricerca dello skin fit ideale da parte di Shannon e Lynch, veramente apprezzato. Non si è andato solamente con il nome, ma si è andato a ricercare uno skin fit davvero funzionale. Probabilmente i Niners lo useranno come guardia, almeno inizialmente, e secondo me si potrà già giocare il posto di guardia titolare con Branskill, che lo scorso anno veniva usato un po' come jolly nella linea offensiva dei Niners, perché è stato utilizzato sia come tackle sia come guardia. Alla 190 i Niners hanno selezionato Charlie Warner, tight end di Georgia, che è un 6'5 per 245 pounds. Ecco, Charlie Warner è un prospetto interessante perché praticamente a Georgia non è stato utilizzato come ricevitore, ma è probabilmente il miglior bloccatore sulle corse tra i tight end di quest'anno. Fortissimo come bloccatore, tanto da essere considerato quasi alla pari di un fullback. Ed è proprio questo che secondo me cercava Shannon, perché con la partenza di Toilolo, che era il terzo tight end nel roster dei Niners, hanno perso il tight end bloccatore. Ovviamente Kittle è un bloccatore eccelso, ma gioca come tight end numero uno, quindi avevano bisogno di un tight end numero 3 dietro Kittle e Duelli che fosse in grado di bloccare. E secondo me farà sicuramente bene il suo lavoro, anche perché al college è stato veramente fortissimo nel bloccare, e magari Shannon riuscirà a usarlo anche un po' di più come ricevitore, chissà mai che possa mostrarsi buono anche in quell'aspetto. Alla numero 217 i Niners scelgono Quan Jennings, wide receiver da Tennessee, che è un 6'3, 215 pound. Anche qui Shannon non si smentisce, nemmeno al 7° giro. Jennings è un prospetto interessante, che ha una produzione a Tennessee davvero da top ricevitore, con ben 30 missed tackle prodotti, ed è il top tra tutti i ricevitori. Anche lui è un wide receiver fortissimo dopo la ricezione, come Ayuk, come Samuel, come Kittle, ma non sfrutta la velocità, anche perché è molto lento. Ha corso le 40 in 4,72, le 40 yard alla combine in 4,72, e questo l'ha fatto cadere tantissimo al draft fino al 7° giro. Secondo me valeva qualcosa in più del 7° giro, sinceramente, almeno vedendolo giocare. Non sfrutta la velocità, come ho detto, ma sfrutta la sua forza, e nessuno a livello collegiale è riuscito a buttarlo giù al primo tentativo di tackle. Veramente in campo aperto è difficilissimo da placcare. A Tennessee è stato usato spesso come big slot, quindi usato nello slot, non il solito slot, uno potrebbe pensare, quindi veloce, non troppo alto e molto agile, ma un 6'3 che sfrutta la sua forza, ed è probabilmente la polizza assicurativa nel caso in cui Trent Taylor, che tornerà il prossimo anno ma è stato molto infortunato e che ha giocato sempre uno slot, e Jalen Hurd scelto lo scorso anno, si dovessero fare ancora male. Il draft in teoria è finito, ma all'inizio del terzo giorno c'è stata la trade per Williams, che viene scambiato per una quinta di quest'anno, quindi del 2020, e una terza del 2021 dai Tennessee Redskins. Ecco, questa secondo me è una mossa perfetta, perché Lynch e Shannon hanno veramente rischiato tanto, perché alla 13 del primo round avevano la possibilità di prendere Wirfs, sapendo che Staley si sarebbe ritirato, perché comunque noi l'abbiamo saputo dopo, ma Staley ha avvisato prima del draft la dirigenza, e hanno rischiato tantissimo. Sono andati con la loro idea, sono andati con Kinlo, perché era il loro il loro primo giocatore nella board a quel momento, sono andati con lui e hanno rischiato tantissimo. Hanno sfruttato il fatto che Williams non volesse più giocare ai Redskins e che questa trade fosse e che lo scambio fosse statico, nessuno è riuscito a scambiare Williams, a scambiare per Williams. E, un quinto giro di quest'anno, un terzo il prossimo anno, secondo me, per un potenziale left tackle che adesso bisogna vedere dopo l'anno che è stato fermo, ma secondo me potrebbe farli anche bene, perché un anno fermo, superati 30 anni, comunque potrebbe aiutarti a riprenderti dagli infortuni. Per un potenziale left tackle di quel livello è veramente poco. E subito sono andati a coprire il ritiro di Staley, con un giocatore che comunque ha giocato già con Shannon a Washington e che conosce il suo schema a menadito. Ha solo un anno di contratto, ma per ora, stando alle parole sia di Williams sia di Lynch e Shannon, si aspetterà la prossima stagione per parlare del prolungamento di contratto, e magari l'anno di riposo, come ho già detto, potrà portarlo di nuovo a livello di elite che Williams ha sempre dimostrato di poter raggiungere quando giocava ai Washington Redskins.
Un'analisi davvero insider, Amy, direi che ci hai detto veramente di tutto e di più su quelle che sono state le pick dei 49ers in quanto giocatori e anche in generale sul piano della squadra. Volevo farti giusto una domanda. I 49ers, come abbiamo visto, sono entrati al draft con poche pick, ma anche poche necessità, a mio modo di vedere. Comunque sono stati il team che è arrivato al Super Bowl, hanno fatto una grande annata. Secondo te, come si sono mossi in queste stagioni? Hanno colmato un eventuale divario con i Kansas City Chiefs, o comunque hanno portato in squadra quei giocatori in grado di fargli fare il passo decisivo per vincere?
È una domanda molto interessante e molto difficile, perché bisogna vedere ovviamente l'impatto di almeno dei primi due, delle prime due pick, ovvero di Kittle e Ayuk, perché comunque vanno a sostituire dei giocatori che erano fondamentali nello schema di Shannon, soprattutto Buckner, che era il giocatore che prendeva tutti i raddoppi nella difesa, almeno prima dell'esplosione di Bosa, che dopo l'esplosione anche Bosa ha preso molti raddoppi, ma Buckner prendeva tutti i raddoppi al centro della linea ed era fondamentale per aprire spazi a Armstead, a Ford e allo stesso Bosa. Io, come ho già detto, Kittle è un talento molto forte, ma avrà bisogno di tempo per arrivare ai livelli di Buckner, sempre se ci arriverà. Quindi secondo me qualcosa abbiamo perso rispetto all'anno scorso, soprattutto sulla linea. Certo, magari Kittle si mostrerà subito a livello di Buckner fin dal primo snap, io lo spero soltanto in quanto tifoso. Ayuk rispetto a Sanders, ovviamente non ha l'esperienza di Sanders, ma come ho detto è uno skin fit perfetto per Shannon, quindi potrà fare solo che bene. E Williams, se dovesse tornare ai livelli di Washington, secondo me potrà giocare allo stesso livello di Staley. Certo, Kansas City è una squadra veramente forte, l'abbiamo visto tutti, e secondo me anche l'anno scorso il livello tra San Francisco e Kansas City era lo stesso. Poi ci sono stati degli errori, ovviamente una partita come il Super Bowl si decide in base alle giocate, come quella sul 3 e 15 di Mahomes per Hill. Quindi secondo me siamo leggermente peggiorati, ma giusto perché Buckner, secondo me, era una pedina veramente fondamentale, scambiata perché il salary cap ci ha costretti, ma secondo me il livello più o meno è quello dello scorso anno.
Molto molto bene, una risposta molto interessante. Effettivamente poi sarà solamente il campo a dirci come andrà. Passiamo adesso a una squadra che è stata molto criticata per il draft che ha fatto e che sicuramente ha sorpreso tutti con la pick numero 27 del primo round, quando ha preso Jordan Brooks. Stiamo parlando dei Seattle Seahawks, che in realtà è tanti anni che fanno dei draft molto particolari, in cui prendono un po' di ragazzi, magari non propriamente Da primo round, Brooks era andato tra il terzo round o qualcosina prima forse, però di certo non una pick da primo round, e poi dopo vanno a rafforzare la squadra in una maniera sempre un po' particolare. Ci parla più approfonditamente dei Seahawks il nostro Fabio. Fabio, tu innanzitutto sei d'accordo con il giudizio che è stato dato del fatto che i Seahawks non abbiano fatto un grande draft, o secondo te sono andati a prendere dei giocatori interessanti nei round profondi? Cioè, hanno fatto poi alla fin fine qualche magia, oltre a prendere uno dei miei fenomeni, ovvero DJ Dallas? Adoro DJ Dallas, che nome è fantastico. Si aggiunge alla nostra lista questo.
Allora, sì, sono d'accordo con tutto ciò che hai detto, nel senso, sono d'accordo sia col fatto che, secondo me, come ciò che hanno detto gli analisti e più o meno tutti, i Seahawks non abbiano fatto un grande draft, sia col fatto che probabilmente hanno preso qualche giocatore interessante nei round, diciamo, del terzo giorno. E ovviamente, però, ciò non salva un draft che, secondo me, nei primi due giorni è stato abbastanza terribile, diciamo. Se si prescinde dal fatto che questo draft l'abbiano fatto i Seahawks, si dà un voto ampiamente negativo. Poi, ovviamente, visto che abbiamo imparato negli ultimi anni a conoscere come i Seahawks operano al draft, che, diciamo, è abbastanza simile a come operano anche i New England Patriots, cioè che vanno a cercare dei tipi di giocatori che piacciono allo staff, che piacciono a Pete Carroll, perché diciamo che secondo lui si troverebbero molto bene nel suo sistema, e diciamo li va a scegliere senza poi fare i conti con chi c'era ancora sulla board e su chi si perde, insomma. Ed è per questo, secondo me, che soprattutto le prime scelte sono un po' discutibili, e sono andati più a ricercare il giocatore appunto che poteva essere utile secondo Carroll nel suo schema, che diciamo il miglior giocatore sulla board. La prima scelta, ovviamente, quella di Jordan Brooks, è quella che ha fatto più scalpore, per due ordini di motivi. Diciamo, il primo è ovviamente che la prima need dei Seahawks era ovviamente il defensive end, visto che Clowney, tra l'altro notizia di pochi istanti fa, mi è arrivata una notifica da ESPN che pare che Clowney, nonostante non abbia ancora una squadra, pare che i Seahawks non siano così intenzionati a rifirmarlo, quindi sia abbastanza probabile che non torni già Jadeveon Clowney. Quindi, a maggior ragione, il defensive end è un grosso problema di Seahawks, e lo è ancora dopo il draft, perché non è stato, secondo me, colmato come need. E quindi primo ordine di motivo è quello, il primo motivo che ci si aspettava che andassero su un defensive end al primo round. Secondo motivo è che è vero che serviva il linebacker, e quindi ci può stare andare sul linebacker, anche perché se avevi valutato che sia Gross Matos che Peneza magari non erano da scelta 27, ci può stare, e su questo sono anche d'accordo. Hanno provato anche, vi ha detto, hanno provato i Seahawks a fare trade down e non ce l'hanno fatta, quindi diciamo a loro discolpa va detto questo. Però è chiaro che se vai su un linebacker e hai ancora a disposizione Patrick Quinn, lo so che tu Gabri su questo sei molto contento che ve l'abbiamo lasciato, però diciamo che è vero che Jordan Brooks probabilmente va meglio nello schema dei Seahawks, però insomma un giocatore come Patrick Quinn gliele può insegnare certe cose e magari riuscire ad adattarlo nel tuo schema, e c'è un giocatore di sicuro valore.
Diciamo che ho suonato un po' freddo in quel momento, cioè, dico solo questo. E poi quando ho visto linebacker ho detto oddio.
Poi ho detto, ma no, ma sono i Seahawks, tranquillo.
Ma poi Jordan Brooks, ma sì.
Figurati se prendono un giocatore da primo giro al primo giro. Cioè,
grande presa questa.
sarà epico, peraltro, perché ci siamo rimasti tutti quella sera quando abbiamo scelto Brooks. Quando hanno scelto Brooks.
Cioè, tipo, non era dato nei mock draft neanche al secondo giro.
No, era al terzo.
Era il terzo giro, esatto. Quindi è una scelta che comunque ha fatto scalpore anche per quello, perché... cioè, perché andare a prendere alla 27 un giocatore che è dato così indietro, che secondo me nessun'altra squadra delle altre 31 voleva prendere così in alto? Probabilmente, però non importa, loro non sono riusciti a fare trade down e continuano con la loro idea, pensano che questo sia il giocatore migliore da far giocare nella difesa di Seattle, e l'hanno preso, diciamo, anche cose positive su Jordan Brooks, perché secondo me è un ottimo giocatore, sarebbe stata un'ottima presa in un terzo round, forse anche in un tardo secondo, perché a me non dispiace questo giocatore, in un primo ovviamente diventa diventa diversa la sua valutazione. È un running back, un linebacker molto veloce, è ottimo in pass coverage, e di fatto è per questo che i Seahawks l'hanno preso, perché richiedono molta pass coverage ai loro linebacker. È probabile che Carroll abbia visto in lui, diciamo, un nuovo Bobby Wagner, e quindi sia andato diretto su questo giocatore. Va detto che comunque Seahawks, come detto prima, un linebacker serviva, quindi tutto sommato non è una scelta così scandalosa andare sul linebacker al primo giro. Andiamo avanti, dai, passiamo oltre. Abbiamo detto abbastanza di Jordan Brooks. Secondo giro, altro problema. Al secondo giro, alla 48, abbiamo preso Darrell Taylor, defensive end da Tennessee. Anche questo, un buon giocatore, non è assolutamente male, serviva un defensive end, siamo andati a prendere al secondo giro. È un po' undersized, ma sappiamo anche qua che i Seahawks giocano un tipo di difesa, la Leo defense, insomma, che ha bisogno anche di un defensive end undersized. Cioè, tra l'altro Darrell Taylor è praticamente un outside linebacker, a Tennessee giocava in una difesa un po' ibrida, ma praticamente una 3-4, è un po' più grosso di un outside linebacker, un po' meno grosso di un defensive end, è proprio un giocatore che può fare entrambi i ruoli, uno dei pochi giocatori che comunque è veramente un edge rusher, proprio per definizione, può fare ambe due ruoli. Si è fatto comunque buone stagioni a Tennessee, è un ottimo pass rusher, però non penso, assolutamente non è un defensive end numero uno, diciamo, non è quello che va a sostituire Clowney. Potrebbe appunto entrare in rotazione e giocare, per esempio abbiamo preso l'anno scorso LJ Collier da Michigan, un giocatore abbastanza simile a Collier, quindi potrebbe fare il suo, però anche qui alla 48 ci sta a prendere un defensive end, ma c'è ancora Epenesa sulla board, perché non andare a prendere Epenesa? Domanda che io non ho risolto.
Perché forse Carroll pensa di essere più bravo di tutti.
Esatto.
Però un po' il dubbio,
sì, assicuro più argomentazioni lui per sostenere ciò che io per sostenere il contrario. quindi va dato credito anche a Carroll, ha fatto le sue scelte, insomma non sono l'unico a dire che sono discutibili, però è solo il tempo ci dirà. Scelta numero 69, altra scelta secondo me super discutibile, Damien Lewis, offensive guard a LSU, quindi una guardia, non tanto per la posizione, perché ci sta, sappiamo che la linea dei Seahawks è un disastro da anni, abbiamo tanti giocatori in linea, quindi non è un problema di profondità, è un problema appunto di qualità dei giocatori, di riuscire a costruire una linea che funzioni. E anche qua Damien Lewis è un buon giocatore, nella difesa di LSU ha fatto bene quest'anno, è un buon giocatore soprattutto diciamo come run blocker, non granché in realtà come pass protector. E anche, cioè, non è un giocatore che ha delle qualità uniche da andare a prendere così alto, se vogliamo, al terzo giro. E soprattutto anche qua, se proprio visto la difesa di LSU, che comunque la linea offensiva di LSU, che comunque quest'anno ha fatto molto bene, è stato il primo della linea offensiva di LSU ad essere scelto. E anche qua, insomma, c'ho i miei dubbi. C'era ancora Cashenberry, che secondo me è molto meglio di lui, e quindi mi ha lasciato anche questa scelta un po' così. Comunque, veniamo invece alle cose positive. Dal terzo giorno...
Che iniziano il terzo giorno, la domenica iniziano. Ti hanno fatto un po' soffrire prima, hanno detto diamogli qualcosa di cui parlare a podcast verso il draft, sennò questi dicono che siamo tutti bravi. Quindi hanno detto tre giocatori così e poi il quarto giro, dai, che prendiamo la gente bella.
Esatto, dal quarto giro in poi hanno fatto meglio del previsto, secondo me. Hanno preso comunque ottimi giocatori. E non dico che siano più forti quelli che abbiamo preso nel terzo giorno di quelli che abbiamo preso nei primi due, perché sì, non sarei giusto, però quasi, cioè, nel senso, allora al quarto giro abbiamo preso anche qui una scelta discutibile dal punto di vista del ruolo, perché abbiamo preso Colby Parkinson, tight end a Stanford, e diciamo che i tight end è forse una delle poche posizioni in cui proprio bisogno non ne avevamo, perché abbiamo Greg Olsen, Will Disley, Hollister, Luke Wilson, ci sono tanti tight end, però diciamo che Colby Parkinson è un buon piglio da 133, ha fatto molto bene a Stanford in questi anni, poi comunque sappiamo che Stanford è una fabbrica di tight end, addirittura sono stati scelti 7 tight end al 2012 da Stanford, quindi comunque prendere tight end a Stanford è sempre bene, vengono sempre fuori bei giocatori. 6 e 7 per 252 libbre, ha corso le 40 in 4,77, ottimo ricevitore. Quest'anno ha ricevuto, non mi ricordo, 48 ricezioni senza neanche, o con un solo drop, mi pare, o senza neanche uno, adesso non mi ricordo. Comunque avevo letto questa statistica, ho ottime mani, bel corpo, non serviva molto un tight end, ma non importa, anche qua Carroll ha deciso di prendere un tight end, e tra l'altro non è l'unico che abbiamo preso. E al quarto giro, sempre al quarto giro, abbiamo preso al 144 DJ Dallas, il tuo eroe, eroe anche di Guido perché viene da Miami.
Dai, grande.
Questa DJ Dallas invece è secondo me la miglior scelta che abbiamo fatto in questo draft. Al quarto giro, a me piace moltissimo come running back. Quest'anno, la prima partita che ha fatto con Florida secondo me è stata strepitosa, è un running back molto bello da vedere. È meglio di Travis Homer, che abbiamo preso l'anno scorso sempre da Miami. Secondo me è più completo. Travis Homer è uno che non ha nessun rispetto del proprio corpo, è uno che abbassa la testa e va come un treno. DJ Dallas è un po' più, diciamo, studia un po' meglio l'assetto difensivo prima di lanciarsi in corse verso l'end zone. E inoltre può essere molto utile perché a Miami faceva anche il ritornatore sia di punter che di kick, e quindi diciamo per dare ogni tanto il cambio al povero Tyler Lockett che ogni tanto veramente deve ritornare 200 palloni a partita e ogni tanto non ce la fa, quindi un buon giocatore, un buon piglio, è uno di quei running back che secondo me presi in là nel draft ti garantiscono, diciamo, un contratto non così pesante e comunque ti garantiscono un'ottima resa. Numero 5, quinto giro, 148, abbiamo preso Alton Robinson, defensive end da Syracuse, praticamente copia e incolla da Darrell Taylor, è praticamente lo stesso tipo di giocatore, è lo stesso Leo defensive end, cioè il defensive end leggero della linea difensiva di Seattle, e quindi anche qua non siamo andati a prendere un defensive end numero 1, ma siamo andati a prendere un altro defensive end alla Darrell Taylor, alla LJ Collier, quindi defensive end numero 2, diciamo, che comunque gioca sempre un defensive end di questo tipo nella difesa di Seattle. E lui è un ottimo giocatore, da Syracuse ha fatto benissimo, e a me piace molto questo qua, soprattutto questa pick qua, la 148 secondo me è ben spesa, cioè l'abbiamo preso, probabilmente mi aspettavo andasse prima questo giocatore, è molto atletico, ha fatto molto bene quest'anno, insomma sono abbastanza contento di questa pick. Numero 6, abbiamo preso il primo wide receiver e unico wide receiver che abbiamo preso, è Freddy Swain, alla numero 214 da Florida. Probabilmente da Pete Carroll mi sarei aspettato un wide receiver prima del sesto giro, anche se è vero che siamo abbastanza messi bene, però di solito è usanza prendere un wide receiver al terzo o quarto giro. Comunque ha tutte le caratteristiche del wide receiver, 6 piedi, 197 libbre, quindi un bel fisico, 4,46 sulle 40, quindi anche abbastanza veloce. Ha avuto tre stagioni a Florida, quest'anno ha fatto molto bene da senior, giocando praticamente solo nello slot, ed è stata fatta una stagione strepitosa. Le prime tre stagioni ha avuto una produzione abbastanza altalenante, giocando quasi sempre da ricevitore esterno. E quest'anno invece è stato spostato nello slot e ha fatto appunto una stagione molto migliore. Anche lui, come DJ Dallas, a Florida faceva anche il ritornatore, quindi è un'altra arma che appunto può andare ad aiutare Lockett nello svolgere questo compito. E settimo giro, numero 251, Stephen Sullivan, tight end da LSU. Altra pick che è tutta da capire. Per il tipo di giocatore, ma soprattutto perché Thaddeus Moss, che era il tight end titolare di LSU, non è stato scelto, e invece Stephen Sullivan, che era il backup di Thaddeus Moss, è stato scelto al settimo giro. Questo è una cosa strana, si potrebbe dire. In realtà è probabile che Stephen Sullivan sia stato scelto più come ricevitore che come tight end, perché non è molto grosso, cioè è bello alto, è 6,5 per 250 libbre, quindi comunque è un bel fisico, ma non è il tight end alla Thaddeus Moss, ma appunto un po' più fisicato, e un po' più lento, un po' più blocker. Lui è più ricevitore, è stato il più veloce alla combine tra i tight end nelle 40, e quindi è praticamente un ricevitore, comunque un prospetto interessante. Non l'abbiamo visto molto a LSU, è vero che c'è da dire che comunque probabilmente LSU non andava bene come tight end puro, perché appunto, come detto prima, non era il tipo di tight end, di bloccatore come era Thaddeus Moss, che poteva appunto dare una mano alla linea, e ovviamente da ricevitore non poteva giocare perché c'erano Justin Jefferson, Jamar Chase, Terrace Marshall e ovviamente non c'era spazio. Comunque il suo l'ha fatto anche quest'anno, è riuscito comunque a mettere insieme numeri importanti, ma chi non c'è riuscito nell'attacco di LSU con Joe Burrow? È comunque una scelta interessante questa. E finito il draft, è finito qua, ma volevo giusto segnalare tra i nomi che abbiamo preso nella free agency, tra gli undrafted free agent, abbiamo preso Aaron Fuller, wide receiver da Washington, che anche questo secondo me è ottimo ricevitore. E non è stato scelto solo perché è piccolo, perché è un po' basso, e probabilmente questo non è stato, tra le altre cose, una delle variabili principali perché è andato undrafted. Abbiamo preso un'altra tra i giocatori, insomma, quelli che secondo me sono più interessanti e potrebbero avere un futuro migliore tra gli undrafted free agent che abbiamo preso, è Tyler Champion, una guardia da Mississippi State, anche lui giocatore interessante che andrà a diciamo ad arricchire ancora quel reparto abbastanza profondo che abbiamo di giocatori di linea offensiva, sperando che ne esca qualcuno di buono per proteggere il povero Russell Wilson. E poi abbiamo preso Anthony Gordon, quarterback da Washington State, che insomma due parole su di lui le meriterebbe, visto che è stato ha battuto tutti i record a Washington State di yard. È vero che le sue cifre, diciamo, sono drogate dal sistema che giocava a Washington State, ovvero l'air raid di Mike Leach, l'air raid puro, e quindi lanciava praticamente ogni pallone, lanciava sempre profondo, però insomma è un quarterback interessante, perché comunque per mettere insieme quelle cifre lì comunque devi farle, non è che vengono da sole. Fine.
Benissimo, benissimo. Effettivamente i Seahawks sono sempre una squadra su cui c'è tanto da dire a livello di draft. Ci regalano sempre delle perle non male. E giustamente tu hai ricordato il mercato degli undrafted free agent, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che è un mercato in cui si può pescare molto molto bene e ci possono venire fuori veramente tanti giocatori interessanti. Adesso il mercato degli undrafted è in continua evoluzione, col fatto anche che sicuramente non si possono fare, come avevamo detto, per il draft, le varie interviste, i vari pro day, probabilmente le squadre cercheranno di prendere il più possibile di questi giocatori. Volevo chiederti un'ultima cosa e poi la chiedo anche a Amy, perché mi sono dimenticato prima: un voto al draft dei Seahawks, mentre a Amy chiederò poi il voto al draft dei 49ers.
Non farmi essere impietoso, no dai, è sempre difficile dare i voti, ho visto voti molto negativi sui Seahawks,
tipo F.
Sì, tipo F, esatto, no, non voglio dargli una F perché io credo comunque in Pete Carroll, credo nelle sue doti, e quindi do un C meno, dai.
Beh, bello, tipo il classico voto, dai ti do 5 per spronarti a migliorare.
Certo,
incoraggiamento.
Ci sta. Emi, invece, per i 49ers che voto dai?
Io andrei su una B, perché comunque le pick sono state poche. Okay, ben pensate, ma comunque poche.
Ho capito. Bene, adesso ci spostiamo in direzione LA, andiamo in California e andiamo a vedere il draft dei Rams. Un draft molto importante a mio modo di vedere, perché i Rams quest'anno si sono trovati con il salary cap ingolfato, dover dar via anche dei giocatori molto molto importanti, poiché la loro strategia è iniziata un paio di anni fa per arrivare al Super Bowl e portarlo a vincerlo, poi non è andata nel modo in cui speravano e quindi si sono ritrovati in una situazione abbastanza difficile dal punto di vista del roster. Oleg, ti è piaciuto il draft dei Los Angeles Rams? Hanno fatto bene? Che tipo di movimenti hanno fatto per cercare un attimo di risalire la china dopo una stagione non propriamente esaltante?
Sai, una barca quando prende acqua butti fuori le cose più pesanti, così anche loro hanno tagliato, diciamo, gli stipendi più pesanti, perché come hai detto benissimo te, hanno questa off-season hanno avuto grandi problemi con i salary cap. Al draft hanno provato a tappare questi buchi fatti in free agency. Infatti ricordiamo che i Rams non hanno avuto quest'anno la scelta al primo giro. Al secondo giro sono andati a prendere, diciamo, il sostituto di Todd Gurley. Con la pick 52 hanno preso Kemakers, il running back da Florida State, lui che è un ex recruit 5 stelle del 2017, è stato il running back numero uno della nazione quell'anno lì. In questi tre anni, diciamo, ha giocato un po' in chiaro scuro, non solo per colpa sua, diciamo in questo momento storico a Tallahassee proprio non se la passano bene, specialmente anche in attacco. Primi due anni ha fatto così, quest'anno, l'ultimo anno, ha fatto dei numeri un po' migliori. Sì, è un running back molto fisicato, molto completo. L'unico dubbio è che è stato scelto prima di J.K. Dobbins, che è stato scelto un paio di scelte dopo. Però comunque è un buon running back che avranno un buon reparto. Ricordiamo che loro l'anno scorso hanno preso Anderson e hanno Brown, dunque un trio di running back che ci può stare. Poi al secondo giro con la pick 57 hanno preso Van Jefferson, wide receiver da Florida. Lui è un ex, ha giocato i primi due anni a Ole Miss, poi si è trasferito a Gainesville. Nei due anni a Florida non ha fatto dei numeri eccellenti. Ricordiamo, lui è un 6'2 per 205 libbre. Ha corso le 40 yard molto bene in 4'39. Ha fatto l'ultimo anno ha fatto 600 yard grazie solo a Felipe Franks. Scherzi a parte,
comunque, il nostro idolo, sì, Felipe Franks.
Sì. No, comunque anche qua hanno tappato il buco con Van Jefferson, il buco lasciato da Brandon Cooks, che è stato tagliato o tradato, adesso non ricordo bene. Anche lì mettono lui sarà secondo me lo slot insieme a Cooper Kupp e Jordan Brooks, dunque un buon reparto di titolari. Poi diciamo, poi parliamo della depth chart, che proprio in generale non è il massimo per i Rams. Poi al terzo giro sono andati a prendere Terrell Lewis, il edge rusher barra linebacker di Alabama. Anche qua, diciamo, ecco, questa scelta potrebbe essere un boomer bust, perché Lewis ha giocato pochissimo ad Alabama, perché è stato non per dei meriti suoi, perché secondo me è un ottimo prospetto, però è stato, diciamo, red flag injury, ha perso praticamente due stagioni. In questi anni ad Alabama ha giocato 14 partite da titolare solamente. E l'ultimo anno, quest'anno, ha giocato 10 partite, ha messo a segno 6 sack. Sì, anche qua, diciamo, ecco, un altro buco tappato lasciato da Clay Matthews, che più o meno è stesso ruolo, diciamo, è un outside linebacker da 3-4, che secondo me, se integro fisicamente, è un gran bel giocatore. Sempre al terzo giro, con una compensatory pick, penso, sì, hanno preso Terrell Burgess, la safety da Utah. Lui è un ex cornerback spostato a safety, che ha giocato da titolare solamente l'ultimo anno e ha fatto dei gran bei numeri. Secondo me, tra i pro, potrà giocare da nickel. Molto bravo contro le corse. Anche lui, diciamo, è un prospetto boom or bust. Al quarto giro sono andati a prendere un tight end, Bryson Hopkins da Purdue. Loro avevano già, sappiamo che nel loro attacco loro usano anche due tight end a volte, dunque ci può stare come scelta. Un buon Hopkins ha delle buone mani, ha dimostrato questi anni a Purdue, e va a formare un bel reparto insieme a Higbee ed Everett. Più avanti sono andati scusate, sono andati già un po', diciamo, adept. Al sesto sono andati con Jordan Fuller, la safety di Ohio State. Lui è stato il capitano dei Buckeyes negli ultimi due anni, una strong safety, una box safety, diciamo, un buon placcatore, ma in coverage non è proprio un granché. Poi il settimo, hanno avuto tre scelte al settimo giro, sono andati con Clay Johnson, linebacker da Baylor, e il kicker di Miami Ohio, Sam Sloan, la guardia di Clemson, Tremaine Andrew. Questi qua sono tutti giocatori, diciamo, da depth chart, niente di particolare. Tra gli undrafted free agent hanno preso, tra i nomi così, guardando i nomi, hanno preso Bryce Perkins, scusate, di Virginia, che è, diciamo, è un giocatore, un classico giocatore del nostro idolo, di quelli che seguono il college football.
Idolo di Andrea.
Sì, è vero. Sì. Questo qua, per dare un voto, io darei una B- al draft di Rams, ecco.
Sì, anche a me non ha convinto più di tanto. Cioè, hanno preso dei buoni giocatori, però è vero anche che si trovano in una situazione comunque molto molto complicata, cercare di risollevare un roster che ha perso così tanti giocatori forti.
Poi non hanno, diciamo, hanno perso anche Corey Littleton, che è stata una grande perdita, che non l'hanno colmata. Hanno preso dei giocatori, tanti giocatori con un contratto di un anno, a Sean Robinson, ricordo bene, esatto. Il linebacker dai Bears, l'ex primo giro di Georgia, anche lui di un anno. Sono tutte diciamo scommesse che, sai, quando c'è problemi di cap, giusto per tappare il buco.
Ecco, ti faccio una domanda, Oleg, sì. Relativo proprio a questo. La strategia che hanno utilizzato i Rams, sapevamo benissimo che fosse un all-in per andare al Super Bowl. Non è andato, cioè sono andati al Super Bowl, hanno perso e adesso si ritrovano in questa situazione qui. Secondo te, ti chiedo innanzitutto se sei d'accordo con quel tipo di strategia o se preferisci più una crescita lenta tramite draft e poi dopo magari qualche innesto veterano per sistemare la squadra. E secondo, quanto tempo ci vuole dopo aver smontato il roster, non avere pick nei primi round, per riuscire a ritornare competitivi?
Diciamo che sarei d'accordo un po' su entrambi, nel senso, io andrei, diciamo, vecchio stampo draft. Scelta il draft, ricostruire piano. Se proprio quando sei già lì, vedi che sei pronto, hai il roster completo, che vai all in, lo devi fare, ma non come non come l'hanno fatto i Rams, che proprio sono andati all in, diciamo, selvaggio, per dirla alla americana, perché loro hanno dato via un sacco di scelte, cioè, nel senso, in troppo breve termine. La scelta ha quasi pagato, perché ricordiamo quel Super Bowl perso di due anni fa contro i Patriots. Sì, io andrei normalmente su sai, crescita piano piano con un draft. Quanto tempo ci vuole? Secondo me buoni 3-4 anni ci vogliono per sistemarsi, e poi deve essere bravo a fare le scelte giuste anche al draft, perché non è detto, no? Scegliere bene, però scegliendo mediamente bene, secondo me, con una buona free agency in 3-4 anni, sì, ritorni a un buon livello, secondo me.
Perfetto. Adesso passiamo all'ultima squadra della, della division, e una squadra che secondo me ha fatto un gran bel draft, è passata un po' sotto traccia, nel senso che non in tantissimi ne hanno parlato, anche perché le pick non erano molte, ma tutte di immensa qualità, a partire dalla numero 8, Isaiah Simmons. Guido, dici degli Arizona Cardinals e del loro draft 2020.
Sì, Arizona si trovava in una situazione abbastanza invidiabile, perché sceglieva alla numero 8, al primo giro di un draft che tutti sapevano che sarebbero andati almeno due quarterback prima, e Arizona non aveva bisogno di quarterback, e sicuramente qualche uomo di linea offensiva. Questo sarebbe stato un bisogno in realtà, però è successo che quando i Lions e i Giants hanno passato quello che era considerato uno dei migliori giocatori del draft, ovvero Isaiah Simmons, rimaneva solo in realtà Carolina alla 7, che avrebbe potuto fare un pensiero su questo giocatore, e credo che onestamente l'abbiano fatto. Poi hanno preferito andare su Derrick Brown, un giocatore di linea difensiva. Quindi Arizona si è ritrovata, diciamo, in mano il dilemma in cui si ritrovano spesso molte squadre, ovvero scegliere il miglior giocatore oppure diciamo andare un po' per need, posto che appunto erano rimasti ancora dei tackle abbastanza di livello. Arizona ha scelto il giocatore migliore, che è Isaiah Simmons, linebacker, safety, quello che è, da Clemson. Innanzitutto è un atleta pazzesco, ha fatto registrare delle cifre alla combine veramente allucinanti, 6 piedi e 4 per 238 libbre, ha corso le 40 in 4:39, risultando appunto nel 99esimo percentile, che è, diciamo, quella statistica dice sei praticamente un predestinato dal punto di vista atletico. È un upgrade immediato sostanzialmente per la difesa di Arizona, che ne aveva bisogno, perché comunque la difesa che ha concesso più yard di tutta la NFL, e quello che porta in dote è semplicemente una versatilità come poche volte si è vista in un giocatore, in un prospetto in uscita dal college. Considerate che Simmons ha giocato almeno 100 snap in 5 posizioni differenti, che sono principalmente linebacker, strong safety e slot cornerback, ma ha giocato anche snap come free safety, defensive lineman e cornerback esterno. Quindi veramente ne ha giocate tutte. Non potrà giocarle tutte chiaramente in NFL, dovrà un po' specializzarsi. C'è qualche scout si è dimostrato un po' timoroso che possa avvenire una completa traslazione a livello professionistico, ma in realtà quello che ha fatto vedere Simmons è di eccellere in tutti i ruoli in cui è stato schierato. Quindi secondo me non sarà difficile trovargli un posto in una difesa, anzi certo è, secondo me Arizona non dovrà cercare di ingabbiarlo in un ruolo, ma dovrà secondo me sfruttare proprio questa versatilità. E devo dire che per il verso in cui stanno andando gli attacchi della NFL, un giocatore come Simmons diventa un lusso per i defensive coordinator, ed è quello che sarà, secondo me, scelta appunto che non ne vedo lati negativi. Al secondo round, di fatto, la scelta, i Cardinals non avevano scelte perché avevano tradato il loro secondo round per DeAndre Hopkins, da wide receiver da Houston. E onestamente anche qui c'è da fare solo un grande applauso, e vabbè, con qualche dubbio sul general manager, allenatore di Houston, ma questa è un'altra storia, perché quando puoi acquistare uno dei tre migliori wide receiver nella NFL per un secondo turno al draft, diciamo che lo fai e ne sei anche contento. E al terzo giro, appunto, Cardinals, bravissimi a scegliere Simmons alla 8, fortunatissimi, perché al terzo giro gli è praticamente caduto fra le braccia Josh Jones, offensive tackle da Houston, ed è forse questa la scelta che ha maggior valore nei termini di come era proiettato il giocatore ad inizio periodo del draft e come poi è stato scelto. I Cardinals avevano bisogno tremendamente di trovare un uomo per proteggere ancora di più il loro quarterback Kyler Murray. L'hanno trovato con un giocatore sicuramente che sarebbe potuto e dovuto forse andare un po' più in alto, invece è caduto al terzo giro. È caduto al terzo giro, forse lo dicevamo anche l'altra volta, perché appunto ha dimostrato di essere un prospetto ancora grezzo a livello tecnico, a livello di movimenti sulla linea offensiva per quanto riguarda quello che viene richiesto poi in NFL. Ma devo dire che siccome è migliorato tantissimo in ogni anno che è stato a Houston al college, è migliorato molto fino all'esplosione nell'ultimo anno, io non credo che la sua parabola, diciamo, ascendente si fermi qua. Infatti penso che anche questa sia un'ottima scelta. Al quarto round i Cardinals sono andati senza mezzi termini sulla linea difensiva, perché hanno scelto Leki Fotu da Utah e Rashard Lawrence da LSU. Leki Fotu è un intrigante prospetto soprattutto come nostacle, visto, diciamo, la sua grande massa unita ad una lunghezza soprattutto nelle braccia veramente, veramente impressionante, che appunto potrà tornare utile in questo, nel ruolo di nostacle all'interno di una linea difensiva. Rashard Lawrence diciamo che è la scelta che tra tutto quello che ha fatto Arizona mi lascia un pochino più interdetto, con un punto interrogativo, ma non tanto per il giocatore, che comunque è buono e ne ha parlato molto bene anche il suo allenatore di LSU, Ed Orgeron, però andare due volte su un prospetto di linea difensiva nel giro di una quindicina di scelte, quando sulla board comunque erano rimasti, ad esempio, mi viene in mente il cornerback Amik Robertson da Louisiana Tech, e poi è andato, mi pare, ai Raiders, che secondo me è un ottimo prospetto. Forse non ho capito molto questa scelta di Arizona, però ecco, niente da togliere a Rashard Lawrence, che rimane un buon prospetto, scelto anche probabilmente nel round più, diciamo, che sul quale era stato proiettato. Al sesto giro sono andati sul linebacker Evan Weaver di California, che è un giocatore particolarmente non atletico, che probabilmente troverà la sua dimensione NFL solo in un ruolo come special teamer, però è un, quanto ho letto, un compagno splendido, un leader dello spogliatoio eccezionale, quindi probabilmente siccome ne servono anche di questo tipo di giocatori, specialmente in una squadra molto giovane come Arizona, è chiaro che il motivo di una scelta di questo genere ci può stare alla fine un sesto giro. La vera pick sorpresa, una sorpresa non perché l'hanno fatto, ma sorpresa perché è arrivato fino a lì, è quella che hanno fatto i Cardinals al settimo giro, ovvero il running back Eno Benjamin da Arizona State. Eno Benjamin era un giocatore che veniva dato intorno al quarto round come proiezioni, e diciamo che la sua caduta è uno dei misteri del draft 2020. È un running back che è stato sempre produttivo a livello di college, infatti ha fatto 3 stagioni consecutive sopra le 1000 yard, ha dimostrato buone qualità anche come ricevitore fuori dal backfield, quindi diciamo ha ampliato quello che è il suo raggio di azione in un attacco, e onestamente un settimo giro per un giocatore del genere è veramente, veramente assurdo il valore di questa scelta. Alla fine resta appunto in Arizona, in quanto ha fatto il college proprio ad Arizona State, e più che altro alla fine per lui, se un aspetto positivo di questa caduta al settimo giro, c'è il fatto che finisce in un attacco comunque eccitante con Cliff Kingsbury, con Kyler Murray, con comunque dei concetti molto innovativi, avrà possibilità di avere molti tocchi fin dal primo anno, perché la depth chart dei running back di Arizona è profonda, ma non, secondo me, non invalicabile, perché c'è sia Kenyon Drake che Chase Edmonds, che comunque sono due giocatori che hanno avuto qualche problema fisico nella loro carriera, sebbene ancora giovani. Quindi io penso che questa possa essere una di quelle scelte che poi a metà stagione uno si dice, ma questo a dove spunta? Spunta dal settimo giro dei Cardinals. E niente, devo dire che è un draft, come ha detto Bennett e Gabriel, un draft che è passato abbastanza in sordina, però io penso che in ogni giro i Cardinals abbiano trovato una discreta qualità, quindi diciamo in votazione, anche se appunto i voti lasciano un po' il tempo e trovano, specialmente ora, però gli darei una solida B con l'aggiunta che, se dobbiamo montare anche appunto il secondo giro che è DeAndre Hopkins, diventa una A, diciamo, abbastanza convinta.
Siamo veramente degli analisti cattivi, comunque, perché siamo bravi a dare voti giusti, meritati, e non concediamo facilmente le A, non come gli americani che invece danno a valanga. Quindi seguiteci, perché noi diamo i veri giudizi. Detto questo, abbiamo anche oggi fatto la nostra bella puntata, un'oretta di chiacchierata, ma queste puntate di analisi secondo me hanno bisogno di un bel approfondimento, e i nostri analisti, stasera li chiamiamo così, ma effettivamente i nostri esperti, perché ne sanno veramente tanto, ci hanno tutti dato un bel focus sulle squadre. La settimana prossima andremo a Nord, in AFC, e poi dopo proseguiremo nel nostro percorso. Io ringrazio tutti i miei ospiti, grazie mille Emiliano.
Grazie, grazie Gabri, grazie a voi, alla prossima.
Grazie Fabio.
Grazie a te, grazie a tutti, ci sentiamo.
Grazie mille anche a te Oleg.
Grazie Gabri, alla prossima.
E grazie anche a te Guido.
Grazie a voi, a tutti, alla prossima settimana.
Ci sentiamo tra una settimana con podcast dopo il draft. Ciao!